Lodate, Signore, l'inno della Chiesa, l'inno della fede che ci unisce in te. Sia gloria e lode alla Trinità. Santo, santo, santo per l'eternità. Una è la fede, una la speranza, uno è l'amore che ci unisce a te. L'universo canta, lode a te Gesù, gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Festa nella festa, anche se io sono un po' sordastro, ormai so vecchio, non ho sentito questo grande scampanio che ci dovrebbe essere alle 11 in tutta Assisi e direi nell'Umbria, e vi spiego poi il perché. Intanto la prima festa è quella che celebriamo della cattedra di San Pietro Apostolo, quindi festa per tutta la Chiesa universale. Il secondo motivo è quello che il Papa ha riconosciuto e inviato al Vescovo nostro, ecco, la conferma del primo miracolo che fa sì che in Assisi ci sia praticamente ormai dal riconoscimento papale il beato Carlo Acutis. Quindi, dicevo, festa nella festa. Ma ritorniamo a questa festa della cattedra di San Pietro Apostolo. Bene, gli antichi romani erano abbastanza intelligenti. Il 22 febbraio di ogni anno avevano una ricorrenza della celebrazione dei loro defunti, come noi abbiamo il 2 novembre, no? La festa dei defunti, e loro ci avevano la loro festa. E da bravi romani facevano, come si suol dire, una magnata, un banchetto presso la tomba e lasciavano una cattedra, cioè una sedia, aggiungi un posto a tavola diremmo noi, una sedia vuota per ricordare che c'era il defunto lì, la presenza del defunto. Mangiavano loro, si capisce, ma c'era la presenza del defunto. Questa è l'origine, diremmo un po' così laica, ma simpatica, anche perché tutte le cose laiche mica sono da disprezzare, proprio per niente. Nel 354 noi troviamo nella Depositio Martyrum, un documento antichissimo, quindi del IV secolo, vedete, 300, è già la ufficialità di questa celebrazione attorno ai romani, ecco, i credenti, attorno alla tomba di Pietro. E quindi celebrano la cattedra di San Pietro, che per noi credenti non è soltanto un puro ricordo di Pietro o dei successori, ma sappiamo che c'è la presenza, ecco, dello spirito dell'apostolo Pietro che il Signore ha messo a capo della Chiesa universale. Ecco i due motivi, ecco, per celebrare sia quello del cattedra di San Pietro, sia quella molto per noi molto vicina, umbri e soprattutto assisani, del beato Carlo Acutis. per celebrare degnamente i santi misteri, cioè veramente la celebrazione vuol dire rendere presente attraverso la forza della parola di Dio, dello Spirito innanzitutto e del nostro cuore che si apre, e celebriamo questi eventi chiedendo al Signore la gioia del cuore, la purificazione del cuore innanzitutto, per poter gioire di queste realtà che sono tutti doni del Signore. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria,
gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo.
E pace in terra, gli uomini di buona volontà, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie della tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Gloria,
gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis.
Preghiamo. Concedi, o Dio onnipotente, che tra gli sconvolgimenti del mondo non si turbi la tua Chiesa, che hai fondato sulla roccia con la professione solenne di fede dell'Apostolo Pietro. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Volevo dire, se c'è qualcuno che si ferma per l'Eucarestia, ci sono dei posti, non state in piedi, è un'assemblea dove la parola di Dio ha bisogno di essere gustata, accolta, quindi più ci sei e meglio stiamo.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Parola di Dio.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno sempre compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi anni. Alleluia. Sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Vedete come la gestualità ci aiuta. Gestualità, bella sta parola. Bene, cioè come anche la nostra corporeità esprime. Abbiamo ascoltato la parola di Dio, stiamo in piedi, che è un segno liturgico del nostro comportamento di assemblea, dove diventiamo in piedi, cioè pronti per ascoltare e mettere in pratica poi la parola, no? Adesso ci sentiamo perché non sentiamo più la grandezza, la profondità della parola di Dio, ma il commento che un povero fratello può fare su questa parola: il Signore mi ha unto per questo, mi ha dato, Stefano, fai questo servizio, io, Signore, faccio quello che posso. Allora, cosa diciamo? Adesso che siete seduti, siete belli comodi, ascoltate allora quello che il Signore mi suggerisce da dirvi. Abbiamo ascoltato due letture. Quando la prima lettura è del Nuovo Testamento, io prendo sempre l'avvio dal Vangelo, perché prima viene il Vangelo, poi viene la vita della Chiesa, la riflessione. Quando abbiamo invece un brano dell'Antico Testamento, per coerenza storica e teologica, comincio dall'Antico Testamento. Abbiamo sentito questo brano del Vangelo di Matteo, capitolo 16, al centro. Qualcuno che ha ascoltato la messa di avantieri ha sentito che era lo stesso argomento, no? Lo stesso tema, con la differenza che il Vangelo di Marco, che dovremmo chiamarlo il Vangelo di Pietro, perché Marco non era altro che il traduttore, povero Pietro, a Roma, sapete di che parlava? Parlava un aramaico sgrammaticato dei pescatori di Galilea. Marco, che aveva studiacchiato un pochino, gli faceva da traduzione. Signore, ma come si è potuto sviluppare il Vangelo attraverso una traduzione che quello Pietro faceva? Questo, scusate, non c'entra niente, ma per capire la meraviglia, come è arrivata a noi la parola di Dio, il Vangelo. E lì abbiamo anche lì la professione di fede. Oggi l'abbiamo ascoltata dal Vangelo di Matteo. Voi sapete che il Vangelo di Matteo viene chiamato il Vangelo degli ebrei, il Vangelo ecclesiale. C'è una coscienza ormai più matura della Chiesa, infatti è dopo il Vangelo di Marco, e c'è una maggiore maturità, che la maturità, sapete, la maturità cristiana, come si chiama? La misura della nostra fede nella Chiesa. Prima si è battezzati e poi scopriamo il valore del battesimo attraverso la Chiesa, non è viceversa. E qui sempre viene riferito questo, che abbiamo un duplice riconoscimento. La prima cosa che abbiamo in questo brano è l'indicazione che Gesù, come dicevo già due giorni fa, quell'assemblea che c'era qui, vedo qualcuno c'era, di quelli che anche oggi, c'è questo sondaggio, chi dice la gente che io sia? Dicevo, siamo ormai alla conclusione della prima parte della missione di Gesù in Galilea, e adesso si avvia verso la seconda parte conclusiva in Giudea, e dice: chi sono? E tutti dicono: tu sei questo, tu sei... E poi qui abbiamo un chiarimento nella ecclesiologia che ci presenta, cioè nel senso di chiesa che sta maturando lì nella comunità di Matteo, quella di Gerusalemme, si capisce, in Palestina. C'è un duplice riconoscimento. Chi dite che io sia? Dice Gesù. E Pietro risponde. Vedete, qui già lo chiama Simon Pietro. Tu sei il Cristo. Sei il figlio del Dio vivente. E sentite la risposta di Gesù. Beato tu, Simone, figlio di Giona. Perché né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, né, cioè la natura umana, né la tua umanità ti poteva fare capire questo, né guardando tu la mia umanità. Non è che Gesù, quando parlava, aveva i raggi con la luce, con le cose, era come noi. Quindi né la tua umanità te lo poteva suggerire, né tu guardando a me, che sono un uomo come gli altri, in mezzo agli altri, te lo poteva, nella carne e nel sangue, è il Padre mio che ti ha ispirato. Io so che questa tua risposta di fede sulla mia identità te la rivela il Padre, e allora tu sarai la roccia. Pietro è pietra, roccia. Sapete che l'attributo più antico di Dio nel popolo antico, ma non solo, ancora prima, era la roccia. Dio era la roccia, che vuol dire è una sicurezza. La roccia poi nel deserto era protezione dal sole, salivano sulla roccia quando c'erano i nemici, e insomma la protezione. Il primo nome di Dio è roccia, nell'Antico Testamento e prima ancora. Questa poi la trasposizione dei nomi dalla roccia che è Dio è passata a Gesù Cristo. E Salmo dice la roccia, e poi viene indicato Gesù come roccia e lui la pietra. Allora qui abbiamo una trasposizione, perché se tu, Simone, per ispirazione del Padre mio hai capito chi sono io ti do la tua identità. La tua identità non è più quella di Simone, è quella di essere tu il Pietro. Tu sei Pietro. C'è la trasposizione, Gesù gli dà il nome. Voi sapete che nella Bibbia il nome vuol dire la missione che uno ha. Tu hai la missione, come io ho la missione di radunare attorno a me tutti voi 12 e i discepoli. Tu sarai il segno, perché ricordate, è sempre un segno, ma un segno efficace. E il vero che ci raduna, che dà la vita, è sempre Gesù benedetto, crocifisso e risorto. Ma Pietro è il segno visibile, la visibilità di questa presenza di Gesù in mezzo a noi. Non lo dimentichiamo. È Gesù che lo dice, tu sei Pietro. E su questa pietra farà tre cose. Sulla persona, sul ministero di Pietro. La prima cosa è: io edificherò la mia chiesa sulla tua fede, questa fede che tu hai professato. Quindi Pietro diventa il punto di unificazione, il Papa, chiamiamolo ormai così, il Papa è il punto di unità, il centro di convergenza, perché è la fede di tutti gli altri. Questo Pietro ve lo ricordate che aveva fatto? Aveva rinnegato tre volte il Signore, poi ci aveva, quando il Signore l'aveva nella sua fedeltà, alla fine, dopo, quando sono in Galilea, ritornano con la pesca miracolosa, lo chiama a parte e dice: ma mi ami tu, mi ami tu, mi ami tu, sì, e mi amerai fino al punto di partecipare della mia croce. Pietro farà la stessa morte del Signore Gesù in croce, E su questa tua professione di fede, tu sei un uomo molto debole, gli ha detto Gesù, mi rinnegherai, ma sta tranquillo, quando sarai ravveduto, perché io ho pregato per te, tu conferma i tuoi fratelli, confermami, sono io che con la mia preghiera ti darò la forza di essere sempre coerente. Sentite, lungo la lista di 2000 anni abbiamo avuto papi santi, quelli più recenti, lo sappiamo, i primi e più recenti. E abbiamo avuto preti, Elisa, papi, coi bassi, per così dire. Eppure mai una sgrammaticatura sulla fede. Moralmente poi hanno fatto quello che hanno fatto. Mai a fare un errore sulla fede in Cristo Gesù, nostro Salvatore, Figlio di Dio e nostro Redentore. È la prima cosa, la fede di Pietro, del Papa. Poi le potenze degli inferi non prevarranno. Il mondo vorrà distruggere la fede in Dio. Per la tua potenza che io ti do, tu sarai un pastore tale che ti opporrai al male del mondo, interno e fuori nella Chiesa, perché i nemici ci sono anche dentro, dimentichiamo che Cristo è stato tradito da un discepolo. E poi darò a te il giudizio morale su quelle che sono le vie morali che portano verso il regno di Dio e quello che invece le chiudono. Ah sì, ma non è la società che dice che si può fare il divorzio, che si può fare l'aborto? E com'è che Gesù ha detto invece che chi fa il divorzio e non risposa, va bene, piglia la sua croce. Chi vuole ricominciare un divorziato fa peccato davanti a Dio. Ma queste cose non le diciamo più, non le diciamo più. Dice, c'era aborto, ah, ma quello, sai, è un aborto terapeutico, perché se no nasce senza capelli. E allora o non c'ha gli occhi azzurri come li vogliono i genitori, li vogliono con gli occhi azzurri. E allora questo lo eliminiamo, questo è uno scarto. Provediamo la prossima volta. La guida morale della Chiesa viene dal Magistero, lo dice Gesù, non lo dico io, lo troviamo qui, è la parola di Dio, ci siamo messi in piedi per dire verità. Ecco, e qui non diciamo altro, quindi sono tre cose, no? Su questa, sulla tua fede edificherò la Chiesa, le potenze del male non prevarranno, anche se ci saranno sconvolgimenti terribili, l'abbiamo sentito nella lettura, e a te do le chiavi del regno dei cieli, che tu dica a tutti, credenti e non credenti, questo comportamento porta al regno di Dio, questo allontana da Dio, poi fai quello che vuoi. Bene. La seconda cosa da commentare è questo brano. Il Signore aveva detto a Pietro: quando sarai ravveduto dal tuo errore, dal tuo rinnegamento, ecco, conferma i fratelli. E in questo brano abbiamo sentito un brano della prima lettera di Pietro apostolo. Carissimo, carissimi, esorto, dice a tutti, esorto gli anziani che sono fra voi. La parola anziano per noi che è uno vecchio come me, no? Anziano invece nel linguaggio ecclesiale indicava i vescovi e i sacerdoti, va bene? Allora abbiamo capito che non si tratta di una riflessione per i vecchietti, ma un insegnamento di Pietro che in questo documento parla ai vescovi e ai sacerdoti e dice: ricordatevi che voi dovete essere pastori, ma pastori col cuore di Cristo. Il Signore è il mio pastore, abbiamo detto il Salmo 21. No, pastori con il cuore di Cristo. Dovete guidare la Chiesa non per forza, ma col cuore volentieri, come piace a Dio, non per gli interessi dei soldini, le offerte o gli interessi, ma con cuore libero, generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, dei fratelli. Si può essere esercitare una potenza, diciamo, anche sulle coscienze, se non abbiamo l'umiltà di confrontarci noi sacerdoti con la parola del Signore, ma facendovi modelli del gregge. Qui insomma non fatevi modelli miei, per favore. Per fortuna nella Chiesa avete tanti modelli, ecco, di sacerdoti e di papi santi. E allora concludo. Capite che è una festa molto importante per la Chiesa universale. Non si tratta più del ricordo che facevano gli antichi romani presso i loro defunti, il banchetto funebre, ma questa cattedra di Pietro che è la cattedra di Cristo, per cui noi dobbiamo essere molto grati al Signore Gesù per i papi che di volta in volta ci dicono: ah, questo papa a me non mi interessa. Una stavo cacciando dal confessionale l'altro giorno, una, ma lo viene a dire a me francescano, dove San Francesco apre e chiude la regola ai piedi del papa come conferma della verità che lui sta facendo il cammino. Non ti piace? Beh, se non ti piace come gusti personali è una cosa, ma ricorda che oggi Francesco, Papa Francesco, è la presenza spirituale e sacramentale di Cristo nella Chiesa universale. Se non l'hai capito, va a imparare il catechismo. E secondo, ecco, insieme con la preghiera che dobbiamo fare per il Papa, perché anche lui è un poveraccio come tutti noi, dobbiamo con la gratitudine pregare. Ecco, pregare, questo volevo dire, per il Papa, per le problematiche enormi della Chiesa dei nostri giorni, noi sentiamo, e per le grandi crisi del mondo a cui il Papa e il Magistero deve poter dare una risposta di speranza verso la via che il Signore ha tracciato per il Regno dei Cieli. Gratitudine e preghiera.